Allora, buona domenica, buongiorno a tutti quanti voi per quest'ultima domenica dell'anno. E finisce un anno e già quando ci scambiamo gli auguri, già il nostro pensiero fa un bilancio. Quando noi diciamo, per esempio, buon anno, speriamo che il prossimo sarà meglio di quello trascorso, abbiamo in mente di aver fatto un bilancio dell'anno che è trascorso. E spesso questo bilancio è sempre negativo. Voglio raccontarvi una piccola storiella. Una giovane coppia era in difficoltà finanziarie. Allora il marito suggerisce alla moglie di annotare tutte le spese che vengono fatte in un libricino. E il primo giorno di gennaio gli dona questo libricino dove annotare tutte le spese. A fine mese il marito si propose di guardare, di dare un'occhiata a questo libricino, e alla voce entrate figuravano tutti i soldi che il marito aveva dato alla moglie, e così la moglie poteva gestire per le necessità della famiglia. Ma che succede? Che alla pagina seguente di questo libro, di questo libricino, dove c'era la distinta delle uscite, la giovane donna aveva semplicemente scritto: speso tutto. E un po', come posso dire, un conteggio così fatto, ma sempre, come si suol dire, facciamo i conti per vedere le cose come vanno. La stessa cosa ha fatto Gesù raccontando diverse parabole, ma una in particolare che si trova in Luca, capitolo 12. Lui vuole ricordare agli apostoli e anche a noi oggi che leggiamo queste parole che un giorno saranno fatti i conti. Allora Luca, dal capitolo 12 al versetto 42, leggiamo: il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve e mangiare e bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non sa, che se lo aspetta, e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse, ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. E questo un po' a me mi fa ricordare mio padre. Mio padre per tanto tempo, Marisa pure lo sa, lavorava sempre fuori, stava sempre in giro per l'Italia per lavoro, e quando poi, prima di andare via, dice: mi raccomando, comportatevi bene, perché dopo facciamo i conti, quando vengo poi facciamo i conti. È un po' quello che ha detto Gesù, dice: attenzione, io vi dico tutte queste cose, ma dopo facciamo i conti, quando torno facciamo i conti. È naturale che, diciamo quasi alla fine dell'anno, è bene che ognuno stabilisca il suo bilancio. E naturalmente qui non si tratta di un bilancio diciamo economico, dove contare quanto sta sul nostro conto corrente bancario, né di fare inventario di quello che noi possediamo. Ma ci sorgono delle domande. Che cosa ne abbiamo fatto di tutto quello che Dio ci ha dato nel corso dell'anno che sta per terminare? Perché noi dobbiamo pensare a questo. Il Signore ci ha dato delle cose e soprattutto, come abbiamo letto, dobbiamo ricordarci una cosa molto importante, che noi siamo degli amministratori. Noi amministriamo qualcosa che ci è stato affidato. E il brano di Luca ci porta a ricordare anche un'altra parabola. Non so se ve la ricordate, quella dei talenti. O meglio, bisogna sottolineare da un altro punto di vista, del talento nascosto. Che questo padrone ha lasciato dei talenti, qualcuno l'ha usato e uno addirittura lo ha nascosto. E noi sappiamo molto bene che a ogni credente è assegnata una sfera nella quale deve lavorare per il Signore. Il Signore ci ha dato di che fare, di che impegnarci. Non ci ha soltanto salvati e dire adesso te ne stai buono, lì io ti ho salvato, goditi la salvezza. No, il Signore ci ha salvati, ma ci ha dato anche dei compiti, ci ha dato anche delle cose da fare. La lezione che il Signore vuole impartire non si tratta di qualche cosa soltanto di pratico o materiale, perché quella sfera che ci ha dato da svolgere, non si ha un motivo per cui si pensa che attraverso quello che faremo avremo la giustificazione, ma avremo la santificazione, che è una cosa molto diversa. Vuol dire non della fede, ma della santità, perché avviene una trasformazione nella persona. Perché l'uomo naturale che non conosce il Signore, quando comincia la fase di santificazione, si ha una trasformazione. E appunto per questo la questione non è che cosa deve fare l'uomo per essere salvato, ma bensì che cosa deve fare l'uomo che è già salvato per testimoniare dell'amore a colui che l'ha redento. Perché attraverso la nostra opera, le nostre cose che facciamo, che il Signore ci ha assegnato, noi testimoniamo. Ma testimoniamo di qualcosa di bellissimo. Perché l'amore che ci ha dato il Signore non lo possiamo rendere visibile attraverso i nostri atteggiamenti, attraverso quello che noi facciamo. Paolo scriveva proprio alcune cose per spiegare questo concetto a Tito. Nel capitolo 3, versetto 8 dice: certa è questa affermazione e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Paolo stava spiegando a questo suo discepolo che doveva fare e doveva innanzitutto impegnarsi con forza, non così qualche volta quando gli non aveva nulla da fare, no, proprio per dire che doveva cercare con forza il tempo, trovare la possibilità di mettere in pratica queste cose, con forza, perché erano importanti, perché testimoniavano dell'amore di Cristo. E anche in Prima Corinzi Paolo diceva: del resto, quello che si chiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Che cosa vuol dire fedele? Che se ci viene data un compito, questo compito viene portato a compimento. Che se ci viene data una mansione, questa venga svolta. Che se siamo stati chiamati a salvezza, noi dimostriamo con la nostra attività, con il nostro modo di essere stati salvati, di essere stati giustificati. Gesù, nel brano che abbiamo letto di Luca, parla di una ricompensa per quelli che sono fedeli del Signore. Per cui non è che il Signore dice: fate questo, è finita lì, no, ma ha pensato pure che noi saremo ricompensati, ed è bello questo, che il Signore sa che dobbiamo fare, ma avremo un contraccambio. A volte riceviamo immediatamente anche delle ricompense materiali come frutto della nostra obbedienza al Signore, ma non è sempre così, non è sempre così. Perché? Perché noi, guardando un po' quello che ci è successo nell'anno, ci rendiamo conto che ci sono state diverse situazioni. Alcune avranno dovuto sopportare prove più alte di altri, difficoltà più forti. Forse quest'anno, che sta per concludersi, è stato caratterizzato da note spiacevoli, forse anche dal lutto, dalla malattia, dalla disoccupazione o da diversi altri problemi. Ma ogni credente ha potuto fare un'esperienza particolare, quella della potenza di Dio. Quella della potenza nella grazia di Dio, perché sicuramente avremmo potuto riflettere bene su quello che ci è accaduto, che forse le cose potevano andare anche peggio e che abbiamo goduto proprio della potenza e della grazia di Dio, che ci ha affrancati, che ci ha permessi anche di essere qui stamattina, perché non è tutto scontato. Però non vogliamo pensare e agire che per ogni atto che noi facciamo per il Signore ci sia per forza una ricompensa. Così succederebbe che saremmo tentati di fare il bene per convenienza. Non è così. Però sappiamo che anche nel corso dell'anno che è trascorso, forse si sono moltiplicati anche dei piaceri, forse la salute è andata meglio, ci sono stati anche degli avvertimenti da parte del Signore, ci sono state anche delle consolazioni, delle gioie familiari e anche occasioni per leggere la Bibbia. Ma nasce spontaneo adesso riflettere su questo. Che cosa ne abbiamo fatto di tutto questo? Che cosa ne abbiamo fatte delle benedizioni del Signore? Se noi dovremmo scrivere sul libricino e annotare quello che ci è successo, alla fine che cosa avremmo scritto di queste cose che abbiamo speso tutto? per chi? Se è per noi stessi, è una pura perdita. È una sicuramente una situazione negativa. Forse vediamo il nostro capitale terreno che è aumentato, tante cose sono andate al meglio, ma dobbiamo anche pensare a che serve se ci troviamo davanti a Dio con le mani vuote ed una responsabilità accresciuta? Se noi dobbiamo rendere al Signore quello che ci ha affidato e ci troviamo davanti al Signore con le mani vuote, come quel servitore che aveva ricevuto soltanto una moneta, un talento, e non ha portato qualcosa in più, non ha portato niente. Un giorno ci verrà chiesto di rendere conto di quello che abbiamo ricevuto. Sì, come diceva mio padre, quando vengo faremo i conti. Quando il Signore tornerà, faremo i conti. E sarà considerato soltanto quello che abbiamo fatto per Dio e non quello che abbiamo fatto per noi stessi. Purtroppo, cari fratelli, dobbiamo pensare bene che la vita non è un gioco. Il nostro tempo è un capitale da gestire bene, ma molto bene, perché è la cosa più preziosa che abbiamo. Perché non possiamo comprare il tempo. Il tempo è quello che ci viene assegnato dal Signore. Poi finirà. E in questo tempo noi dobbiamo saperlo spendere bene. È sicuro e certo, considerando questo anno passato, forse riconosciamo che abbiamo compiuto molti passi falsi, forse ci rincresce di essere passati a fianco di buone opere che erano preparate per noi, di aver chiuso gli occhi miseramente e di non aver pregato abbastanza. Siamo stati superficiali su tante situazioni, ci siamo tirati indietro, abbiamo detto: ma non mi va di fare questa cosa, preferisco farne un'altra, invece di, non so, pregare, abbiamo pensato di vedere un film, oppure invece di meditare la parola, abbiamo fatto altro. Come in un bilancio economico, ci sono delle colonne dove sono annotate le cose positive e anche una colonna delle cose negative. E se quest'ultima colonna del bilancio, considerata alla fine effettivamente compilata, cerchiamo di realizzare almeno l'immenso bisogno che abbiamo della grazia di Dio. Almeno pensiamo che comunque le cose che sono andate male siamo stati oggetti della grazia di Dio. In un modo indegno, ma siamo stati oggetti della grazia di Dio. E la soluzione non consiste nel prendere delle buone risoluzioni per l'anno prossimo, ma nel fare appello alle risorse e alle promesse divine per comportarci in modo da piacere di più al Signore. Questo è l'obiettivo che noi vorremmo fare, sicuramente. Fare cose che piace di più al Signore. Pietro scrive questa cosa, e nella sua seconda lettera, al capitolo 1, versetto 4, dice: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipe della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Perciò noi siamo immersi in questo mondo che ci attrae, ci adesca, e sappiamo molto bene che cosa succede con la concupiscenza, ma noi dobbiamo concentrarci su che cosa? Sulle promesse divine, per comportarci in modo da piacere al Signore. Queste sono le cose fondamentali. Ricordarci proprio delle promesse, della grazia che ci ha fatto il Signore. E poi di conseguenza il comportamento è per piacere al Signore. Difatti Giovanni, in prima Giovanni, è scritto: e questa è la promessa. Non è una promessa di poco conto, cioè questa è la promessa che egli ci ha fatta. La vita eterna. La vita eterna. È questo quello che il Signore ci ha promesso, non qualcosa di poco conto. Non una cosa che svanisce, la vita eterna. E il nostro comportamento deve essere conseguenziale. Non dare gli scarti al Signore, non impegnarci superficialmente al Signore, perché ci ha dato la vita eterna. Non ci ha dato una cosa di poco conto. E noi, il nostro comportamento deve essere un comportamento conseguenziale, ricordarci appunto della grazia del Signore. Come si è detto delle colonne, c'è anche l'altra colonna del bilancio che non bisogna dimenticare. Un'altra colonna del bilancio è quella della bontà di Dio, perché essa è piena di benefici che ci sono stati rinnovati ogni giorno. Ogni giorno il Signore ci rinnova di questi benefici, soprattutto delle sue liberazioni e dei suoi incoraggiamenti. Sappiamo di questo, abbiamo pure cantato il canto che proprio che il Signore ci dà queste liberazioni, ci dà questi incoraggiamenti. E noi dobbiamo sfruttarli, dobbiamo metterli a prova della nostra vita e non ignorarli. E non dobbiamo dimenticarli, ma dobbiamo farli nostri. Infatti i nostri premi celesti rispecchiano quello che abbiamo fatto qui sulla terra e saranno di gran lunga superiori a ciò che possiamo immaginare. Di gran lunga superiori. E noi non possiamo deludere il Signore, perché quando non facciamo quello che Lui ci ha prescritto, noi deludiamo il Signore. Però dobbiamo anche ricordarci: quando torno facciamo i conti, non la passiamo liscia. In Colossesi 1,10 dice, Paolo scrive a questi fratelli, dice: perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutti in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio. Guardate, poche parole, ma ogni verbo che viene messo qui è per una vita di santificazione. In ogni aspetto della vita di ogni credente, di camminare in modo degno, per piacergli. Perché quando noi camminiamo secondo la volontà di Dio, noi piaciamo al Signore. Anche se il nostro camminare delle volte è sofferenza e forse a noi non ci piace, ma piacciamo al Signore, questo è importante. E ci aiuta a crescere anche nella conoscenza di Dio, perché così continuiamo a conoscere meglio il Signore. E in Prima Pietro, è ancora capitolo 4, 5, versetto 4, è scritto: e quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Il premio, la vita eterna. La vita eterna non appassisce, non finisce. Non è una cosa che si consuma, non è una cosa terrena. E questo è fondamentale, fratelli. E il nostro comportamento rispecchia poi che cosa realmente siamo. Non soltanto rispetto agli altri, ma soprattutto davanti al Signore. E questa grazia che è stata elargita non è limitata soltanto ai credenti. Anche gli increduli sono stati, senza rendersene conto, in questo anno passato, oggetto della grazia di Dio. Perché? Perché la sua pazienza ha rinnovato per loro, durante tutto l'arco dell'anno, le occasioni per rivolgersi a Lui. E questo è importante, questo concetto. Forse non ci rendiamo conto, ma forse tante persone, sappiamo molto bene, della nostra famiglia non conoscono il Signore e noi abbiamo pregato per loro. Forse qualche amico che noi abbiamo pregato. E questa grazia è stata rivolta anche a loro. Il Signore ha avuto pazienza con queste persone, ancora non hanno conosciuto il Signore, non hanno aperto il loro cuore al Signore, ma il Signore ha pazienza con loro. E forse una cosa molto bella che noi possiamo pensare fin da ora, pregare ancora più intensamente per queste persone, perché il prossimo anno possa essere un anno di grazia in pieno per loro. E Paolo lo dice di se stesso. Paolo dice di questa esperienza di se stesso e lo dice a Timoteo, anche lui, Timoteo, un suo discepoletto, e lui dice queste parole, in 1 Timoteo 1,13, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata fatta, mi è stata usata, dice, perché poiché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E questo ci fa capire come la grazia del Signore è rivolta anche a quelle persone che ci sono vicine e che non conoscono il Signore, e che il Signore vuole, in un certo qual modo, avere pazienza con queste persone. E che noi possiamo continuamente pregare. E allora voglio concludere con questo pensiero. Non vogliamo incominciare l'anno, questo nuovo anno che si spalanca, con un proposito di glorificare Dio? Vogliamo glorificare Dio il prossimo anno? E non solo con le parole. Non solo con dei pensieri positivi che rimangono lì, forse neanche più nella nostra mente, perché prima lo pensiamo e poi ci dimentichiamo. Con buoni propositi fattibili, perché noi li mettiamo in pratica, perché noi li pratichiamo. E vogliamo veramente glorificare Dio? Queste sono le parole di Gesù in Giovanni 15,8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Questo dice il Signore. Questo ha detto Gesù agli apostoli. Se voi glorificate il Padre mio con portare molto frutto, molti risultati nella vostra vita. mettendo in pratica gli insegnamenti del Signore, mettendo in pratica quello che il Signore vuole, che desidera, che noi facciamo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, è vero che chiudiamo una pagina scritta di questo anno e forse tante cose negative e forse se, noi vogliamo scriverne una nuova del nuovo anno, ma senza il tuo aiuto e senza il nostro impegno non possiamo fare niente di tutto questo. E noi sappiamo che tu sei pronto, sei sempre con la mano stesa verso di noi per darci la forza e il coraggio di andare avanti. Ma noi, Signore, dobbiamo prendere tutto questo a piene mani, a due mani, e non superficialmente. Signore, ti ringraziamo di questo, ti ringraziamo che ancora oggi tu ci ricordi questo. Tu ci ricordi che un giorno ritornerai e pretenderai da noi il risultato. Signore, grazie che tu hai avuto misericordia di noi. E noi, Signore, vogliamo essere ancora oggi nella grazia perché tu hai ancora pazienza con noi. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.